una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via.
Torniamo in voce dopo un po' di musica dall'altro capo del telefono, un compagno della Lupa, per il presidio che si è appena concluso in sotto Montecitorio. Pronto, mi senti?
Sì, vi sento.
Ciao, senti, dico bene, si è appena concluso il presidio, sì, contro la guerra, né con Putin né con la NATO, lo slogan. Ci vuoi raccontare perché oggi sotto Montecitorio e come è andato?
Certo, vabbè, allora, noi oggi come Studentessa della Lupa, insieme a varie realtà della città, sociali, siamo scesi in piazza a Montecitorio perché appunto alle 3:30 c'è stata, in realtà è ancora in corso, una seduta del Parlamento per diciamo discutere sulle proposte del Consiglio dei Ministri sulla guerra in Ucraina. Appunto, tra le proposte c'è 75 milioni di euro stanziati per il potenziamento dei dispositivi NATO e in generale un governo che, così come tutta l'Unione Europea e tutti i governi degli stati del nostro continente, va verso una direzione guerra fondaia, che fornisce armi, soldi, mezzi e uomini al confine con l'Ucraina e che appunto fomenta una guerra che contrappone una potenza imperialista che è la Russia, che effettivamente ha reagito in maniera veramente assurda e appunto secondo quali sono gli schemi.
Scusa, sentiamo degli strani rumori, non so che sta succedendo al microfono del tuo telefono.
Eccomi, okay. Ora mi sentite meglio?
Ora ti sentiamo meglio.
Ok.
Comunque, no, appunto, seguendo.
Sì, stavo dicendo appunto che oggi siamo scesi in piazza perché crediamo che questa guerra sia una guerra imperialista che viene di conseguenza a un'aggressione della NATO imperialista verso est, che poi appunto si è conclusa con una reazione altrettanto assurda e imperialista della Russia di Putin, che ha deciso di invadere l'Ucraina. E tutto questo viene fatto per interessi economici, politici, energetici, le cui conseguenze vengono pagate dai popoli, vengono pagate dalle fasce più deboli, non solo in Ucraina dove i civili muoiono sotto le bombe, ma anche in Europa dove a causa di questa guerra in tutti i paesi, anche in Italia, si sta vivendo un aumento delle bollette, una grandissima difficoltà di approvvigionamento energetico. Infatti si parla di riaprire temporaneamente le 7 centrali a carbone del nostro paese. E tutto questo per noi è assurdo che
e anche un nuovo stato d'emergenza, fra le altre.
Sì, un nuovo stato di emergenza fino a dicembre, che per noi studenti e studentesse è assurdo che ancora dopo non le istituzioni, i padroni e i governi non riescano ad imparare dai propri errori e continuino a fomentare episodi di violenza, inizio di guerre che poi vanno semplicemente a pesare sulla condizione di popoli e popolazioni che in tutto il continente soffrono particolarmente in questo momento, anche con la pandemia e a causa di vari elementi che questa guerra porta anche molto di più all'estremo. E quindi appunto oggi.
Quindi la lettura, insomma, con cui siete scesi in piazza è appunto contro entrambi gli imperialismi, per questo sì. Appunto lo slogan né con Putin né con la NATO.
Sì, soprattutto loro le guerre, i nostri morti, perché appunto le guerre vengono combattute per gli interessi dei padroni e chi paga poi sono le persone che muoiono sotto le bombe e le persone che non riescono minimamente a trovare una possibilità di espressione in questo contesto e che semplicemente devono subire la violenza e una difficoltà economica e sociale incredibile.
appunto poi dentro al palazzo appunto si stava svolgendo questo teatrino, diciamo, che non è altro, insomma, è quello che vediamo in tutti i paesi, poi diciamo occidentali, dell'Unione e della NATO soprattutto, dove si rinnova, insomma, il
lo vediamo anche dalla Germania, che stanzia 100 miliardi per gli armamenti, per la prima volta dopo anni utilizza il 2% del suo PIL per l'esercito, cioè comunque si vede come l'intenzione dei protagonisti dell'Unione Europea sia quella di soffiare un vento di guerra verso questa cosa qua, nonostante si vedano le prime avvisaglie di un confronto diplomatico tra Ucraina e Russia l'altro giorno, mi pare proprio ieri, nello stesso giorno in cui iniziano i negoziati, tutti i paesi europei forniscono armi leggere, missili, mitragliatrici e uomini, mezzi all'esercito ucraino, dando un segnale abbastanza opposto rispetto a quello che ci si aspettava, insomma.
Senti, il presidio, c'eravate molti e molte studenti, poi da come era composto? Insomma, chi ha partecipato?
Allora, il presidio era composto da vari studenti e studentesse delle scuole, più appunto appartenenti alle realtà sociali di questa città, alle realtà che da sempre si schierano contro gli imperialismi e i padroni in questo paese, e che soprattutto non accettano neanche la narrazione, diciamo, che si fa anche in questi giorni di un pacifismo neutro, semplicemente che vada contro la guerra in sé, anche da parte di reti che poi alla fine, in tutti quei momenti in cui non si combatteva una guerra vera e propria, hanno sempre lasciato indietro chi le conseguenze della guerra le ha subite per anni e anni. Noi appunto pensiamo che la guerra sia solo un prodotto di una crisi molto più ampia, che si è manifestata anche con la pandemia, sia il prodotto di come in questo continente la NATO e in generale le potenze imperialiste continuano ad agire indisturbate sulla nostra pelle, quindi noi come giovani, ma in generale come città, come scuole, non possiamo non alzare la voce, insomma.
Senti, ci sono già altre chiamate per i prossimi giorni, stavi dicendo che la seduta in Parlamento, insomma alla Camera, sta ancora continuando.
E no, appunto la chiamata importante sarà sicuramente quella di sabato, già previsto un corteo nazionale unitario contro tutte le guerre. Noi probabilmente attraverseremo quel momento con una posizione ovviamente più netta e radicale, non solamente contro la guerra, ma anche diciamo analizzando quali sono gli schieramenti di questa guerra, analizzando il perché di questa guerra, e non scendendo in piazza semplicemente chiedendo la pace, ma anche affermando che gli studenti sono in guerra contro questa guerra, perché la guerra la combattono anche la combattiamo tutti noi tutti i giorni contro uno Stato, una scuola che ci opprime, e pensiamo che appunto tutto questo venga dalla stessa origine, insomma. Quindi sicuramente noi attraverseremo quella piazza con delle posizioni più radicali e conflittuali rispetto a quelle della composizione da cui è chiamata, ma sicuramente in un momento in cui c'è bisogno di scendere in piazza tutti insieme non ci tireremo indietro, ecco.
E insomma saranno giorni di mobilitazione, sabato la manifestazione nazionale, martedì prossimo, ricordo io, l'8 marzo ci saranno, sì, le mobilitazioni indette da Non Una di Meno, che sicuramente, insomma, saranno un'altra presa di parola contro la guerra e contro, insomma, il suo portato di violenza patriarcale che la costituisce, per cui insomma ci sarà modo di sentirci anche molto spesso. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi per il momento ti ringraziamo.
No, niente, va benissimo, grazie mille a voi.
Alla prossima, grazie ancora.
Alla prossima,
ciao.
Grazie.
avete sentito insomma questo intervento da Piazza Montecitorio, dove appunto il presidio di quest'oggi è appena terminato e proseguirà le mobilitazioni contro la guerra nei prossimi giorni. Questa radio continua a parlarne, tra poco l'ora di buco, alla fine magari cercheremo di darvi qualche notizia su quello che nel frattempo è successo dentro il palazzo. E adesso, se riusciamo a rimettere un po' di musica, ci prepariamo diciamo per invece l'ora di buco. We'll be right back.
ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey!
17.37, un po' di ritardo per questo inizio dell'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, ma del resto le notizie dall'esterno sono incalzanti e le mobilitazioni contro la guerra sicuramente molto rilevanti a cui dare spazio. Intanto saluto chi è qui in studio con me. Ciao. Riprovate un po', che non so se vi abbiamo sentito. Ho capito l'errore,
riproviamo. È la terza volta,
e
però.
Ora è giusta, quella giusta. No, questa invece non va ancora, e allora riproviamoci, prego. Ok, però devi parlare vicino al microfono e forte, molto forte. Hey! 06 49 17 50 è il telefono se volete intervenire. Ora di buco @ondarossa.info la mail se volete contattarci.
Fatto avere, perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare.
Di che parliamo quest'oggi? Di che parliamo? Sapete?
Ma sì, parleremo nella prima parte, torneremo su un approfondimento su tutta quella galassia che non è esattamente, non è più scuola, non è ancora lavoro, ma sono i centri di formazione.
Non è alternanza scuola-lavoro in senso proprio, ma sono i centri di formazione.
Non so se si è sentito, forse.
Non, secondo me no.
No.
E non so che dire.
La riprova?
Scusa, posso provare così? Mi sentite in questo modo?
Sì, e vagamente, vagamente.
Allora posso ripetere, non è quindi quell'alternanza scuola-lavoro che fa parte della scuola del triennio, di tutti gli istituti di scuola secondaria superiore in Italia, e ne parleremo con una corrispondenza qui immediatamente. Poi dopo parleremo dell'8 marzo,
io direi.
Dell'8 marzo, che ovviamente arriverà tra una settimana e che quindi al quale ci prepareremo, daremo delle notizie importanti per chi appunto lavora o si sposta all'interno delle scuole, geograficamente, anche per cercare di trovare un posto di lavoro come docente. E poi non so, beh, certo, se ci sono altre notizie che la cronaca ci imporrà di dire, interromperemo le nostre chiacchiere sulla scuola e le daremo.
Comunque, intanto per l'8 marzo si può dire che scioperiamo. Ecco, lo sciopero internazionale è stato convocato anche quest'anno, è uno sciopero di genere, uno sciopero delle donne, uno sciopero di cui c'è molto bisogno anche nella scuola. Ne parlavamo giusto l'ultima puntata dell'ora di buco, di quanto insomma il sessismo sia un problema ancora molto violento dentro le aule scolastiche, nell'istituzione scolastica, eccetera eccetera. E quindi vabbè, ne parleremo dopo, una piccola pausa musicale per poi tornare in diretta e parlare di lavoro a scuola.
Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood, misknowing.
E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa con Laura Di Buco, lavoratrice e lavoratori della scuola parlano di scuola. Al telefono abbiamo un'altra insegnante sempre di scuola media superiore da Perugia, una compagna dei Cobas a scuola. Pronto, ci senti?
Sì, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te. E noi insomma sono un po' di trasmissioni che in maniera, come dire, molto, con molta rabbia e anche con un po' di disperazione, visto che insomma in poco tempo siamo arrivati persino alla morte di due ragazzi, parliamo del tema del lavoro e della scuola, del lavoro a scuola nelle sue, diciamo, tante facce, quella più diffusa, quella dell'alternanza scuola-lavoro, che oggi si chiama PCTO, quella, non so se numericamente, immagino meno diffusa, ma comunque che riguarda tanti ragazzi e ragazze in Italia, quella dei centri di formazione professionale. E con te, insomma, di questo secondo aspetto vorremmo parlare. Fra l'altro, insomma, Giuseppe Lenoci, il ragazzo che è morto 15 giorni fa a Fermo, ne abbiamo noi parlato anche nell'ultima trasmissione con un insegnante di Fermo, appunto stava portando avanti un percorso in un centro di formazione professionale privato. E ti lascerei la parola.
D'accordo, sì, io sì, hai detto bene, sono un insegnante di scuola superiore e ho insegnato tanti anni a istituti professionali e poi ho cambiato, ora sto in un liceo dopo la riforma dei professionali voluta dall'allora Gelmini, ma ancora in auge. Pensavamo che non tornassero più e invece sono ancora lì.
E sono tornati quasi tutti quelli di quella generazione.
Sì, direi che proprio hanno una nuova giovinezza. Sì, io parlo volentieri di questa parte, se vogliamo anche della normativa, cercando di non essere assolutamente noiosa e annoiante, perché tutta la narrazione che c'è stata dopo la morte di Lorenzo e di Giuseppe è una narrazione che non ha niente a che vedere con la realtà, no? Questo fatto che questi ragazzi avevano un solo sogno, che era quello di, questo ci è stato raccontato, che era quello di diventare lavoratori con delle qualifiche specifiche. Non nego che questo possa essere, per carità, un obiettivo, ma quello che a me preme sottolineare oggi è un aspetto che forse è anche poco conosciuto, e cioè di come lo Stato fortemente discrimina, cioè alla faccia dell'articolo 3 della Costituzione, dove appunto si dice che lo Stato ha il dovere di rimuovere gli ostacoli che possono impedire l'accesso ai massimi gradi anche dell'istruzione. In realtà noi abbiamo la situazione opposta di uno Stato che dà di meno a chi ha più bisogno, perché quello che forse non so quanto sia percepito è la normativa allucinante che abbiamo rispetto all'assolvere l'obbligo scolastico, e purtroppo siamo arrivati a questa situazione anche poco nota. Poi se mi volete interrompere con le domande, volentieri.
Certo, cioè, ricordiamo solo a chi ci ascolta magari che non è dentro il mondo della scuola, che in questo momento, perché a volte si danno per scontato cose che invece la maggior parte delle persone non lo sono, l'obbligo scolastico in questo momento in Italia è fino a 16 anni, segue poi altri 2 anni di obbligo formativo.
Sì, io infatti è proprio di questo che volevo parlare, no? Perché probabilmente nell'immaginario, ma anche di chi lavora nella scuola, quando si pensa a obbligo scolastico fino a 16 anni, no? Si pensa a giovani che stanno all'interno degli istituti scolastici. Non è assolutamente così, perché noi abbiamo una normativa che si perde addirittura dall'anno 2000, quando l'allora ministro Berlinguer del governo Prodi, lo sottolineo per far comprendere anche come i governi che si sono succeduti in questi ultimi 22 anni hanno, ciascun governo, centrodestra, centrosinistra, messo un pezzetto in questa trasformazione. Quale trasformazione? Che l'obbligo scolastico non è più un obbligo che si assolve all'interno del sistema di istruzione, ma abbiamo 3 opzioni. Può essere assolto all'interno dell'istruzione, quindi dei percorsi che conosciamo, all'interno della formazione professionale, con formazione professionale triennale, ma ancora di più drammatica come prospettiva, l'obbligo scolastico si può assolvere nel contratto di apprendistato, quindi direttamente nel mondo del lavoro. Sempre obbligo scolastico assolto è perché dal punto di vista dell'impegno che lo Stato mette nella formazione, distruzione di questi tre canali è completamente diverso, perché nel momento in cui l'obbligo scolastico viene assolto all'interno dell'istruzione, noi abbiamo appunto il sistema di licei, il sistema di tecnici, professionali un po' meno perché si stanno radicalmente trasformando verso il mondo del lavoro. Se abbiamo la formazione professionale, noi sappiamo che non è statale, la formazione professionale è regionale per quanto riguarda il riconoscimento delle strutture di formazione, ma poi sono strutture che hanno delle linee anche ideologiche molto specifiche, come per esempio è tutto il mondo dei salesiani, tra l'altro uno di questi centri, ma senza non è che sto criminalizzando ovviamente l'aspetto dei salesiani, ma il fatto che questi centri di formazione hanno poco di pubblico e statale, sono solo riconosciuti dagli enti regionali. L'apprendistato invece, l'apprendistato di primo livello, che è un contratto del mondo del lavoro regolamentato quindi da normative del Ministero del Lavoro, è un contratto, si chiama appunto di primo livello, perché è quello con cui i giovani dai 15 anni possono assolvere l'obbligo scolastico. È un contratto ovviamente di lavoro, dove il più delle volte che cosa ha il datore di lavoro? Ha a disposizione una manodopera ovviamente pagata molto poco, perché c'è tutta una normativa che regola l'apprendistato, si parla di un 10% di salario iniziale, insomma diciamo che ovviamente molto convenienti dal punto di vista anche del rapporto di lavoro tra datore di lavoro e il ragazzo o la ragazza che sta lì in condizione di apprendistato, ma come vediamo tre binari che nulla hanno a che vedere con tra di loro, per cui noi abbiamo che questo obbligo scolastico in realtà non è più un obbligo scolastico, è un obbligo formativo, è un obbligo dove quello che è servito allo Stato in questa normativa molto aggrovigliata che si è andata sommando in questi ultimi 10 anni in particolare, perché è una normativa che ha interessato il Ministero della Pubblica Istruzione, ha interessato il Ministero del Lavoro, molte sono normative di carattere regionale, quindi anche con grossa difficoltà a trovare una strada maestra in questo groviglio di norme, noi abbiamo che si è ridotto così l'indice statistico della dispersione scolastica, perché ovviamente anche chi fa 2 anni di apprendistato ha assolto l'obbligo scolastico e quindi esce da quella classifica che tanto interessava anche all'Italia di dispersione scolastica. Noi siamo tra i più alti a livello europeo, dovevamo raggiungere in questi anni il 10%, siamo abbondantemente sopra il 13%, nonostante questa normativa, cioè nonostante indipendentemente...
Quindi vengono, che si è utilizzato, come dire, forme di lavoro non pagate o sottopagate, quindi per darli per chiamandole scuola, in questo modo certo, si è abbassata certo. Il numero della dispersione scolastica.
Abbiamo migliorato la statistica, ma la riflessione è che cos'hanno alcuni di questi percorsi in comune con quella che è la formazione che deve avere un sistema di istruzione, che è quello quindi di aumentare, si parla tanto adesso di competenze, no? Comunque di aumentare, diciamo invece noi al di là delle competenze, quella capacità critica di leggere il mondo in maniera autonoma, che possiamo raggiungere solo con dei percorsi di istruzione solidi. E da questo punto di vista quindi noi abbiamo non più una dispersione scolastica secondo i loro parametri di chi ha voluto queste normative e questi cambiamenti, ma abbiamo una tremenda povertà educativa. E guarda caso anche lì, se andiamo a vedere le statistiche, chi è che sta in questi due percorsi non liceali? Beh, si parla ovviamente del 50-60% di figli e figlie di migranti di prima o seconda generazione, si parla del 50-60% di coloro che hanno la normativa 104, quindi parliamo del mondo dei diversamente abili, Quindi parliamo di sacche di emarginazione sociale fortemente voluta, che ha come diciamo cappello, beh, noi abbiamo, noi Stato, dato l'opportunità di differenziarci in base alle attitudini, alla provenienza. Quindi lo Stato che cosa fa? In base alla tua provenienza lì ti lascio e lì ti affosso, alla faccia di quell'articolo 3 di cui parlavamo all'inizio.
Senti, ti ponevi tu stessa la domanda, te la ripongo io: che cosa hanno in comune con la scuola queste due forme, da una parte l'avviamento, dall'altra i centri di formazione professionale? Parliamo sempre ragazzi e ragazze che le frequentano, hanno sempre un'età che va dai 14 ai 16 anni, quindi subito dopo la scuola media inferiore. E hanno qualcosa di scuola?
Allora, hai detto bene anche 14, perché l'attuale normativa sull'apprendistato di primo livello da utilizzabile per assolvere l'obbligo scolastico, che è un decreto legislativo 81 del 2015, lo dico per chi magari vuole anche andare ad approfondire, e ovviamente è un decreto legislativo del mondo del lavoro, ovviamente, perché i contratti di apprendistato non avevano nulla a che vedere, non dovrebbero avere nulla a che vedere con l'istruzione. E questa normativa prevede che il contratto di apprendistato di primo livello, cioè quello che serve per assolvere l'obbligo scolastico, possa essere stipulato dai 15 anni. Ci sono delle leggi regionali, e l'Umbria è stata una anche apripista, e una legge che è stata votata, noi in questo momento abbiamo un governo di destra alla regione Umbria, no? Abbiamo la Lega, ma prima c'è sempre
stato... Purtroppo ce lo ricordiamo, sì, che adesso avete la Lega.
Adesso abbiamo la Lega, ma prima avevamo il centro-sinistra. Questa legge regionale, che è di un anno e mezzo fa, votata all'unanimità dal Consiglio regionale, ha anticipato a 14 anni la possibilità di utilizzare questo contratto di apprendistato di primo livello.
Quindi, la possibilità di far lavorare ragazzi e ragazze,
sì,
perché essendo apprendistato,
dalla terza media,
perché,
sì, dalla terza media sono usciti. Che cosa hanno in comune? Sulla carta dovrebbero avere dei percorsi di formazione, quindi dovrebbero essere introdotti dalla Moratti allora dei percorsi duali, cioè diciamo dei canali comunicanti dal sistema di istruzione e il mondo del lavoro, dove una parte della formazione lavorativa si può fare in azienda, in stage, in strutture di formazione, ma dove una parte va fatta anche diciamo in una istruzione scolastica, quindi con una parte di materie, diciamo così, discipline. In realtà anche questo aspetto si è molto modificato, perché è andato di pari passo con la trasformazione degli istituti professionali, perché tutti questi canali comunicanti potevano comunicare esclusivamente con quel segmento dell'istruzione superiore che è quello dei professionali, che era quello più vicino anche al mondo del lavoro, solo che adesso è diventato sempre più lavoro. Anche la trasformazione che è pensata per i professionali, poi magari ci si potrà ritornare anche con altre colleghe su questa trasformazione dei professionali, perché è un altro tassello che ci permette di comprendere come per un pezzo importante di giovani del nostro paese è pensata l'esclusione totale dall'istruzione, intesa come l'abbiamo intesa da sempre, cioè quel luogo all'interno del quale con tempi più possibile adeguati si studiano tutta una serie di discipline che non hanno una finalità immediata al mondo del lavoro, ma che devono servire proprio per allenare quella capacità di leggere il mondo in maniera autonoma. Abbiamo sempre detto che questo è l'obiettivo dell'istruzione, lo dice anche la nostra Costituzione. Quindi no, non hanno più niente in comune.
E quindi noi abbiamo una parte della popolazione sotto i 16 anni che sostanzialmente smette di andare a lavorare a scuola con la terza media e inizia a lavorare senza essere pagato, o essendo pagata all'inizio molto poco, perché nei centri di formazione professionale che io sappia gli stage non sono pagati, nell'avviamento, come dicevi tu prima, si parte dal 10% del salario, sì. E quindi, come dire, addestrati quindi a essere quello per cui se lo pensate, cioè una manovra balanza a basso costo e senza diritti.
Certo, guarda, non volendo hai usato un termine che non è direttamente nella normativa attuale, ma l'obiettivo sembra abbastanza questo, no? Nel senso che noi parliamo dei contratti nell'apprendistato, ma in realtà quello che si sta riproponendo è proprio questa avviamento al professionale che era stato istituito nel 1928 dall'allora ministro dell'educazione del governo Mussolini, che era stato
era quello che c'era prima della scuola media unica, insomma.
Certo, che è stato abolito nel 1962 quando invece è stata unificata la scuola media. Dopodiché abbiamo avuto il 68 con tutte le spinte di emancipazione sociale che conosciamo bene, e adesso un arretramento che sta ritornando a prima di questa scuola media unica, scuola media unificata, perché quello che si pensava era che con la contemporaneità quello che andava aumentato era proprio il tempo di istruzione necessario per reggere questo mondo sempre più complesso. Quindi noi avevamo sempre pensato che sarebbe diventato obbligo scolastico ai 16 anni, ma abbiamo sempre pensato, sperato e lottato per un obbligo scolastico fino ai 18 anni, magari anche con dei bienni alle superiori comuni, così come è stata allora la scuola media unificata, perché questa separazione di canali già dalla terza media, che quelli che escono con i voti più bassi andranno sicuramente alla formazione, ai professionali, quelli con il voto intermedio ai tecnici, i migliori ai licei, i migliorissimi al liceo classico, capiamo che è già una selezione che viene fatta molto presto.
Molto presto, e viene fatta anche in maniera, come dire, attiva, perché insomma noi abbiamo avuto per esempio ospiti a questi microfoni militanti di Black Lives Matter Roma, che ci dicevano: voi insegnanti dovete smetterla di riorientarci verso i professionali.
Certo. E consideriamo, io quando insegnavo ai professionali, il riorientamento di cui si parla, le famose passerelle, in realtà sono sempre riorientamenti peggiorativi. Dai licei i riorientati vanno ai tecnici, dai tecnici i riorientati vanno ai professionali, dai professionali i riorientati vanno nell'apprendistato e nella formazione.
Sì, è una forma di espulsione camuffata.
Assolutamente, per quanto la normativa non lo dicesse chiaramente, ma ovviamente era questo l'obiettivo, ma di fatto è questa la stratificazione, e significa anche una scuola che viene sancito in maniera irreversibile quella che è la differenza sociale di classe che abbiamo nella società. E non ci vuole, cioè non è una affermazione ideologica quella che dico, basta leggere le statistiche Istat che ci dicono esattamente questo, cioè ai licei, al liceo classico non ci sono gli insegnanti di sostegno, perché un ragazzo o una ragazza con la 104 non va al liceo classico. Però l'impegno dello Stato rispetto a un giovane o una giovane che va al liceo classico, o un ragazzo o una ragazza che va in apprendistato, cioè sono sempre situazioni che lo Stato sta gestendo, quindi è lo Stato che sta discriminando. Questo non vuol
togliere
niente.
Lo Stato sta discriminando, e però, come dire, mentre accompagna chi fa un liceo o un tecnico o un professionale statale fino alla maggiore età, nel senso che si sta parlando nella maggior parte dei casi di scuole statali, se capisco bene, nell'apprendistato invece e nei centri professionali di formazione professionale, nella maggior parte dei casi si lasciano in mano a enti privati.
Certo, anche poi considerando anche perché qualcuno, per esempio io anche nell'area un po' più sinistrese, a volte si sente qualche considerazione positiva su questi percorsi duali, no? Cioè di questa alternanza, non l'alternanza scuola-lavoro intesa proprio così come era stata pensata dalla Moratti prima e PCTO ora, ma questo collegamento con il mondo del lavoro che può alleggerire anche un po' quell'impegno così dello studio, no? Cioè, in realtà questa era positivo quando i professionali, per esempio, avevano i laboratori con gli insegnanti tecnico-pratici, con una quantità anche di strumenti, di macchinari a disposizione. Quella era un'integrazione tra la parte teorica e la parte tecnico-pratica molto arricchente, molto arricchente. Adesso invece andare nei sistemi produttivi, che cosa significa? Quello che noi sappiamo, un sistema produttivo fatto da piccole imprese che non hanno assolutamente la capacità di, non sono formate queste piccole imprese, non sono in grado di formare, ovviamente loro stessi non rispettano le normative sicurezza, tutto quello che sappiamo. Quindi un mondo anche delle piccole imprese che ha poco da dare in quanto a formazione, sicuramente ha da dare una volta che i giovani e le giovani hanno terminato il percorso di studi. Cioè, dopo i 18 anni, ovviamente la formazione professionale ha un senso, non lo ha in alternativa all'istruzione.
Non lo ha in alternativa all'istruzione, certamente, e io penso anche, da questi microfoni l'abbiamo detto tante volte, lo ripeto anche oggi, che visto che fra l'altro i tempi del lavoro si sono molto aumentati in uscita, nel senso che ormai si esce quasi a 70 anni, fino almeno a 18 forse si potrebbe stare a scuola, ecco, magari con forme, con delle scuole in cui si investe di più e quindi si riesce anche a integrare chi smania o non regge percorsi classici, che forse andrebbero rivisti, classici non nel senso di liceo classico ma nel senso di tradizionali. E l'altra cosa che volevo dire, per farti una domanda, insomma, da insegnante in questo di un liceo, questo discorso del riorientamento mi sembra molto rilevante, perché io lo trovo una pratica a parte molto presente, ma anche molto ipocrita, appunto, perché come dicevi tu prima, si riorienta sempre al ribasso e ci si sciacqua un po' la bocca dicendo che stiamo facendo il bene di questi ragazzi e queste ragazze che stanno frequentando scuole che non sono loro adeguate. Credo che sia una mentalità molto granitica, ma molto diffusa da scalfire tra colleghi e colleghe. Che ne dici tu?
Ma io credo che, per esempio, uno dei problemi è che la maggior parte dei colleghi e le colleghe non lavora per il Ministero della Pubblica Istruzione, ma lavora per la propria scuola, la mia scuola, la mia scuola. Io sono una teorica invece del cambio di scuola, perché io credo che la formazione anche nostra come docenti, che maturiamo stando nei professionali, nei tecnici e nei licei, è completamente diversa. Quindi io credo che c'è sì un gruppo, se vogliamo anche un po' granitico, che però è quello che sta andando in pensione, ma la cosa drammatica è che chi arriva è formato e formata come questo gruppo granitico, cioè diciamo che chi arriva oggi nella scuola
con un po' più di neoliberismo in testa rispetto al gruppo passato,
certo. Quindi diciamo che sono infarciti di la scuola delle competenze, la scuola della meritocrazia, quando poi appunto se l'articolo 3 della Costituzione fosse messo in pratica e veramente lo Stato rimuove gli ostacoli, quindi dà di più a chi parte da situazioni svantaggiate, e allora in quest'ottica potremmo anche un giorno parlare di valutare anche il merito, ma in questa situazione, ma quale meritocrazia? Però i giovani che arrivano nelle scuole, nonostante il loro pessimo contratto precario, nonostante ancora sono entrati col contratto Covid e non sono stati pagati e siamo a marzo, nonostante quindi questa carenza di diritti di cui godono, hanno però molto chiaro come bisogna rapportarsi con i giovani. Quindi sì, io penso che se un ragazzo o una ragazza sceglie il liceo, cioè i docenti lavorano con quelle che sono le situazioni che si presentano di volta in volta e quindi la specificità della classe, e lì non c'è un programma che deve essere assolutamente svolto. Si dice sempre che il programma è in itinere, è assolutamente adeguato con le relazioni e la situazione che si crea. Quindi ecco, io trovo, sì, anche io molto settario, ma se vogliamo classista, perché tanto torniamo sempre lì, cioè questa mentalità della stratificazione è entrata nella testa di molte, molti, altrimenti non saremmo in questa situazione, no? Altrimenti non avremmo anche un mondo della scuola nella sua stragrande maggioranza appiattito e anche con una capacità di risposte adeguate assolutamente inadeguate. Quindi sì, sono d'accordo che anche sulla testa di noi docenti c'è da fare un grosso lavoro, ma d'altronde questa capacità critica che noi diciamo di voler trasmettere allenando agli studenti e alle studentesse è per primo noi adulti dovremmo averla. E lì qualche dubbio viene.
Sì, sì, in qualche carenza andrebbe
sotto. Direi di sì.
Almeno
e non solo per età.
Qualche segno rosso,
il fatto di vivere in una carenza di diritti riduce anche la percezione del diritto. E io vedo che anche chi entra, allora, la mia generazione, quindi diciamo quelli che dovrebbero essere già in pensione se fossimo in una situazione normale, dove il lavoro non è per tutta la vita, e l'abbiamo persa questa capacità di lottare per i nostri diritti, fatichiamo anche a riconoscerli. Chi entra ora non ce l'ha proprio la percezione del diritto. Io ho presentato, mi è sembrato assurdo, ho presentato la lista RSU come Comas, bisogna raccogliere delle firme, no? La firma non implica nulla, nel senso che poi tu voti chi ti pare, ma è un modo per favorire.
Sì, questo, cioè, funziona così anche tipo nel Parlamento.
Ma ecco, esatto, no? È per favorire la partecipazione, più liste ci sono meglio è. E un ragazzo entrato di ruolo quest'anno mi ha detto: no, io non firmo perché sono nell'anno di prova. Quindi già la firma è considerato un elemento.
È uno schieramento politico per i Cobas. Infatti, lo diciamo, noi speriamo molto nella generazione dei nostri studenti e delle nostre studenti. Diciamo
che in questo
momento sono nelle piazze. A Roma lo erano anche oggi sotto Montecitorio, dove il governo sta facendo votare adesso alla Camera le iniziative riguardo alla guerra, e quindi in quello speriamo. Senti, noi ti ringraziamo molto perché il tema, insomma, che hai messo a fuoco è molto importante, e ci ripromettiamo di risentirci più avanti.
Assolutamente, assolutamente.
Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.
Ciao. Direi che effettivamente facciamo una pausa musicale e poi continuiamo.
Sì, leghiamo un paio di notizie alle cose che stiamo dicendo, in parte nel senso che le nuove leve sulle quali qualcuno di voi fa affidamento devono darsi una sbrigata, perché con un avviso brevissimo, dopo 2 anni, sono stati comunicati, c'è un calendario delle prove del concorso ordinario per le scuole superiori, quindi scuole medie e superiori.
Ce l'hanno fatta.
Ce l'hanno l'hanno fatta dal
dovevano
2000...
essere quando uscì il Covid, insomma, no?
Sì,
primavera 2020,
proprio lì. Sono passati 2 anni e quindi con un avviso uscito il 23 febbraio, quindi qualche giorno fa, si comunica appunto l'avvio del concorso ordinario, non per tutte le materie, poi qualcuno ci aggiornerà su quali sono le materie escluse. No, no, quelle STEM, perché gli STEM sono quelle privilegiate.
Come non per tutte le materie? Dopo 2 anni e mezzo,
no,
non per
perché...
tutte le...
Ricordate la STEM, cioè quelle scientifiche sono le più importanti.
Ah, quello straordinario.
Sì, è stato già fatto, quindi come quelle avranno un iter forse diverso.
Perché voi siete i soliti privilegiati, questo è il punto.
Ok, grazie del voi e noi scientifici. E dunque, queste, attenzione, le prove si svolgeranno dal 14 marzo al 13 aprile, le prove scritte. La prova scritta è un test a crocette, ovviamente. L'avevamo detto perché c'erano già stati, c'è la conferma che non so se dipende dalla pandemia o dalla guerra o dal fatto che probabilmente basta questo, 50 quesiti in 100 minuti costituiscono la prova scritta per diventare insegnanti, e ovviamente è computer based, tutto quello che vuol dire, e ci sono di queste 50, 40 sono quesiti disciplinari, 5 sono di inglese e 5 per le competenze digitali, informatica. Si supera la prova scritta con almeno 70 su 100.
E anche in questo voi siete favoriti, perché nel concorso STEM quello era 60 il minimo per superare.
Non è bastato per trovare un numero sufficiente, no, per questi posti. Chi dovesse superare questa prova scritta affronterà la seconda prova e definitiva, se non per qualche caso particolare in cui si prevede anche una prova pratica, ovvero la prova orale, anche qui un colloquio che vale 100 punti.
Sì, un colloquio che vale 100 punti, il complesso del punteggio mi sembra che sia 250, perché ci sono 50 punti possibili di titoli, per cui sono 100 per lo scritto, 100 per l'orale e 50 per i titoli. Il problema mi sembra che la domanda che viene presa in considerazione per tutti, tranne che per voi, è quella fatta il 30 luglio del 2020, per cui rispetto a ogni cosa le classi di concorso, per esempio, cioè in 2 anni cambiano tante cose, anche il titolo che uno può avere per affrontare il concorso per altre classi di concorso o per altri ambiti regionali, invece si è vincolati alla situazione di 2 anni fa. Questo è vero per tutti, tranne che diciamo per una situazione che è stata definita dallo stesso Bianchi emergenziale, le discipline STEM, dove ci sono pochissimi insegnanti, dove verrà nuovamente bandito il concorso e quindi ci sarà la possibilità di presentare nuove domande, ma siamo in attesa di un decreto legge e quindi di avere altre date per le prove.
Ma scusate, io mi sono persa, ma la gente che si è iscritta a questo concorso
2 anni fa,
di più,
sì,
che si è iscritta nell'estate del 2019, credo 31 luglio 2019, una di noi parla senza microfono, così come se fosse a casa sua, non si capisce.
È
20, perché
è 20, 2 anni fa è uscito.
20 luglio? Non è possibile.
No, del 2020, perché il bando è di aprile, il bando è di aprile 2020, quindi per le iscrizioni subito dopo, diciamo.
Cioè hanno fatto il bando dopo che c'era il Covid?
Sì, durante, diciamo, aprile.
Comunque, vabbè, 2 anni fa. E poi gli hanno detto quando dovevano fare le prove?
Adesso.
Quindi 15 giorni ci hanno per studiare.
Hanno 15 giorni, sì.
Vabbè, normale così.
Non lo so, normale così, forse no, ma anche il numero di posti adesso dovremmo ritornare a vedere, sono molto molto, il numero è bassissimo, quindi è risibile, e quindi, come dire, non risolverà in alcun modo, l'avevamo già detto, ma c'è la conferma, il fatto della, diciamo, la supplentite, e quindi il fatto che ogni inizio anno a settembre ci saranno dei buchi clamorosi che saranno più o meno
ma il concorso, quello che c'ha mezzo milione di persone iscritte?
Ma sì, penso di sì.
È sempre quello, non ce n'è uno nuovo.
No,
No, è un concorso che darà luogo a una graduatoria di idonei e siccome diciamo che le prove orali saranno tra maggio e giugno verosimilmente, se stiamo ai tempi, alla correzione eccetera eccetera, è assai verosimile che la supplentite anche per il numero.
No, anche perché erano 420.000 gli iscritti di media inferiore e superiori, circa 80.000 per la primaria si è già svolto il concorso, quindi parteciperanno, forse non tutti e tutte, visto che sono passati 2 anni, magari le persone sono anche un po' perse, ma parecchie persone sì, ecco.
Sì, no, infatti, e quindi i tempi verosimilmente slitteranno, come per i concorsi passati si dice che saranno immessi in ruolo con il 1° settembre dell'anno prossimo, ma verosimilmente si andrà in deroga rispetto a questa cosa e quindi poi dopo ci sarà un altro anno di supplentite, poi un altro anno e poi nuove graduatorie.
Sì, in mezzo c'è la mobilità, ovvero da oggi è possibile chiedere sempre tramite internet, diciamo la piattaforma informatica, chiedere una possibilità di trasferimento per chi abbia desiderio o necessità di farlo.
Ancora una piccola pausa e poi ritorniamo in voce.
To explain the division of the senses. No sound to reflect the radiance of time. In the beginning is dream, halls of disorder, where we are swept to encircle dawn, strapped in a low car, racing through silence, trumpeting bliss. You can kiss the world.
Come dicevamo in apertura di trasmissione, questa è la settimana prima dell'8 marzo, insomma basta guardare un calendario, ma soprattutto un calendario politico. In questi anni di mobilitazione, di nulla di meno, la scuola è sempre stata uno dei centri importanti della mobilitazione relativa all'8 marzo, un po' perché lo sciopero è sciopero anche a scuola e come sappiamo, insomma, nella scuola i motivi per scioperare per l'8 marzo, l'accennavamo, ne parleremo ancora, sono tanti. Abbiamo al telefono una compagna di Luna di Meno e dei Club per parlare di un'iniziativa di avvicinamento all'8 marzo, ma per parlare anche appunto del fatto che comunque martedì prossimo è sciopero per tutte e per tutti, ma a partire insomma dallo specifico delle lavoratrici e dei lavoratori che animano questo spazio radiofonico e quindi della scuola. Tu li vedi? Pronto, ciao, ci senti?
Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti.
Scioperiamo martedì prossimo?
Ma senz'altro scioperiamo martedì prossimo e quest'anno finalmente abbiamo nuovamente la possibilità di scioperare anche a scuola, a differenza di quanto è avvenuto purtroppo l'anno scorso.
Sì, fu uno scherzaccio l'anno scorso, in effetti.
Esattamente, e quest'anno... abbiamo pensato in avvicinamento allo sciopero femminista e transfemminista dell'8 marzo di dare vita a un nuovo appuntamento di un laboratorio su scuola e pandemia in cui proviamo a ragionare insieme, a confrontarci insieme su quali sono le condizioni di chi lavora nella scuola, a confrontarle con le condizioni che sta vivendo dopo la pandemia chi studia nella scuola e chi sta dando vita a un movimento di studenti decisamente vivo e capace di prendere parola. E il laboratorio si terrà venerdì prossimo a ESC in via dei Volsci e proviamo a ragionare insieme delle trasformazioni che stiamo vivendo nella scuola, trasformazioni purtroppo negli ultimi anni sempre peggiorative, e in particolare a questa porzione, diciamo, della del lavoro nella scuola come lavoro di accudimento, sostanzialmente sempre più burocratizzato e funzionalizzato a come dire, rendere sempre attiva la dimensione di produttività della scuola azienda, fino a avere forme di educazione al lavoro subordinato e sfruttato, come sono quelle di PCTO, contro cui giustamente le studenti e gli studenti protestano.
Senti, a proposito di questo, se possiamo fare una piccola digressione o approfondimento, vedila come vuoi tu. Tu insegni in un tecnico.
Sì, io insegno in un tecnico agrario, sì.
E che significa il PCTO in un tecnico? Quanta scuola porta via e quanto lavoro gratuito questi ragazzi e queste ragazze sono costretti a fare?
Beh, la questione è davvero importante, perché la prima cosa che io diciamo registro da docente di materie letterarie, quindi non direttamente coinvolta nelle attività del PCTO, è che di fatto c'è una sottrazione di tempo di studio per le materie curricolari, perché a differenza di quanti molti si immaginano, le ore di PCTO sono ore che avvengono nel tempo scuola curriculare, e quindi sono ore sottratte all'attività di lezione ordinaria, non sono aggiuntive, sostituiscono le ore curricolari. La seconda questione è che l'intera organizzazione dell'attività scolastica viene funzionalizzata al raggiungimento della soglia minima, delle 150 ore di PCTO, e questo comporta che lo svolgimento del cosiddetto lavoro in azienda, ovviamente del tutto gratuito, dal punto di vista della scuola di Patrizio Bianchi, hanno la priorità su qualsiasi altro tipo di esigenza. E quindi è una curvatura pesantissima che avviene anche provando a far entrare nel calderone del PCTO anche attività che erano attività, potrebbero essere attività laboratoriali o curriculari fuori da una logica di credito e di sfruttamento.
E questi sono anche i temi quindi del focus group di venerdì, nel senso anche chiaramente questo è l'ambiente in cui lavoriamo, e quindi c'entra con quello che questo incontro vuol mettere a fuoco?
Assolutamente sì, perché il focus group vuole essere insieme una autoinchiesta sulla condizione di chi lavora nella scuola, provando a interrogare diverse dimensioni, da quella delle condizioni di lavoro a quella dei diritti sindacali, a quella del diritto alla salute nella scuola, il diritto al benessere psicofisico nella scuola, però a integrarlo con lo sguardo di chi studia nella scuola, con le domande di chi studia nella scuola. Quindi questa autoinchiesta sarà anche un'autoinchiesta dialogata, in cui appunto questioni come quella del PCTO verranno discusse sia dallo sguardo, attraverso lo sguardo di chi insegna nella scuola, sia attraverso lo sguardo di chi vive in prima persona la condizione di lavoratrice e lavoratore sfruttato nelle ore di PCTO.
Ok, e senti, per partecipare al focus group bisogna iscriversi?
No, basta venire a ESC venerdì prossimo alle 18 e dovremmo svolgere questo incontro con una prima parte assembleare che serve a presentare i contenuti della lettera agli studenti che come insegnanti femministe e transfemministe abbiamo scritto, e che agli studenti e alle studenti abbiamo rivolto, che potete trovare sulle pagine di una di meno. La seconda parte dell'incontro sarà una parte più laboratoriale, in cui proveremo a incominciare questo lavoro di autoinchiesta e a interrogarci reciprocamente attraverso lo strumento dell'autoinchiesta. Chiaramente non è un lavoro che termina il 4, anzi pensiamo che questo lavoro debba continuare, diciamo, in avvicinamento all'8 marzo, ma anche dopo l'8 marzo, e quindi, diciamo, più persone si riescono a coinvolgere nella distribuzione, nella rielaborazione di questa autoinchiesta, più a fondo riusciremo a conoscere qual è la scuola in cui viviamo. E come sappiamo, diciamo, conoscere è la prima leva per poter trasformare la scuola in cui viviamo.
Senti, ti faccio un'ultima domanda, poi se vuoi, insomma, aggiungi quello che credi. Prima di te abbiamo parlato con un'altra insegnante, una compagna dei COVAS, di centri formazione lavoro e di avviamento, non si chiama avviamento, mi sbaglio ogni volta, torno sempre alla scuola gentiliana, ai percorsi di apprendistato, insomma, del lavoro nella scuola, diciamo, che avevamo parlato, e ci siamo anche confrontate sul fatto che vige molto l'idea si parla molto spesso a scuola di riorientamento, cioè ragazzi e ragazze dei licei vengono riorientati verso i tecnici, quelle dei tecnici verso i professionali, quello dei professionali addirittura con una forma di espulsione dalla scuola pubblica, vengono mandati in questi altri percorsi, e in genere si tratta di un processo che si può dire chiaramente classista. Ci dicevamo che questo è anche un problema di noi insegnanti come categoria, perché questi processi li agiamo noi.
Certo.
E quindi, insomma, mi chiedevo come può entrare anche questo tipo di ragionamento dentro un'autoinchiesta.
Beh, è un nodo assolutamente importante, e penso anzi che tu ci abbia anche appena fornito un elemento in più di cui discutere, perché è assolutamente vero che avvengono questi processi di riorientamento. La frase classica che si sente dire, diciamo, in un tecnico: qui non ce la fa, meglio mandarlo a un professionale. E ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi questo è direttamente connesso, quasi, diciamo, in maniera meccanica, con la condizione sociale e familiare di provenienza dei ragazzi e delle ragazze. Quindi questo è un lato della medaglia. L'altro lato, quando si parla di orientamento, non ci dimentichiamo che il PCTO, che ha preso il nome di, diciamo, ha sostituito l'alternanza scuola-lavoro, diciamo, nella vasta gamma di acronimi che regnano nel mondo della scuola, dovrebbe essere, diciamo, in teoria anche funzionalizzato l'orientamento. In realtà, per quello che posso, diciamo, vedere in questo momento, i processi di orientamento sono più che altro open days, un po' all'americana, diciamo, di solito volti con scopo, diciamo, con modalità pubblicitarie a orientare il maggior numero di studenti verso l'iscrizione al proprio istituto, in maniera tale da poter garantire quanto più possibile il numero di formazione delle classi. Questo ovviamente non ha nulla a che fare con quello che dovrebbe essere un serio e democratico processo di orientamento, che dovrebbe basarsi, diciamo, invece sulla possibilità di dare agli studenti e alle studenti la possibilità di conoscere i loro desideri, le loro propensioni, le loro attitudini e anche i loro progetti rispetto al futuro. Aggiungo un'ultima cosa, insegnando, diciamo, una scuola molto, molto periferica. Io mi auguro che, diciamo, questa autoinchiesta, questo laboratorio possa servire anche a riattivare, dare il proprio contributo per riattivare la componente dei docenti. In questi 2 anni di pandemia abbiamo sentito parlare tantissimo i presidi, le organizzazioni dei presidi, sempre più manager, come sappiamo, abbiamo ascoltato moltissimo le famiglie e le loro esigenze rispetto alla questione presenza di DAD, adesso seconda, diciamo, della fase. Io penso che, diciamo, bisogna un po' crollarci, anzi, per meglio dire, da un processo di passivizzazione che ha tolto parola pubblica a chi lavora nella scuola rispetto a, diciamo, qual è la funzione democratica della scuola. Oggi, diciamo, siamo in tempi di guerra, c'è sempre più bisogno di una scuola come dire, basata sui principi della Costituzione, e una scuola che sia un luogo di libertà e non un luogo di disciplinamento, e quindi penso che sia importante che riprendiamo la parola, e come ci ha insegnato e come ci insegna il femminismo, farlo a partire da noi, dalla nostra condizione, può essere un primo passo utile e importante.
Ti ringraziamo molto, e cerchiamo, insomma, almeno di non essere insegnanti embedded, poi visto i tempi, poi piano piano cerchiamo di ricostruire, perché ce n'è veramente molto bisogno di ricostruire percorsi di lotta e di presa di parola a partire appunto dai nostri posti di lavoro. Grazie ancora, e
grazie a voi.
A venerdì, ciao.
A venerdì, ciao.
E non farei la pausa musicale perché siamo alle 18:36.
Notavo che martedì prossimo è l'8 marzo.
Martedì prossimo è l'8 marzo, e quindi io, prima di dare appuntamenti ai nostri ascoltatori, aspetterei di capire questa radio come si organizza, ma sicuramente devono ascoltare Radio Onda Rossa.
Anche perché potrebbe esserci, no, la corrispondenza dalla piazza, l'ora di buco potrebbe svolgersi dalla piazza. No, vabbè, scherzo.
Potrebbe, sì, vedremo, insomma, lasciamo l'appuntamento aperto, diciamo così, però sicuramente sarà da ascoltare Radio Onda Rossa dalla mattina alla sera, ma come sapete, insomma, non ne parliamo solo l'8 marzo, l'8, non solo l'8. Che altro dobbiamo dire? Io non vi ci metto più voi due da sole a un microfono, perché non parlate nessuno dei due, quindi nel senso non si capisce bene a cosa serva sto microfono.
Le corrispondenze erano, come dire, erano esaustive, complete, anche interessanti da ascoltare, quindi perché interrompere la mie sciocchezze?
Sì, infatti abbiamo ascoltato una trasmissione.
Vabbè, mettiamo la G di giustificazione.
Sì, è più facile. E poi bisogna risolvere il problema microfono, perché in due su uno ci ostacoliamo, no?
Vabbè. E comunque, diciamo, a martedì prossimo, e sicuramente tra poco, likewise, da questi microfoni.
E un saluto a tutte e a tutti.
Bene, lui neanche più saluta, cioè è talmente così,
buona serata,
che neanche
buona serata,
saluta.
Buona serata.
Standing outside the courthouse in the rain seemed like a lost soul from the chapel of dreams. Faces of children, faces of the moon. One little thing you get wrong changes the dimensions. Streets sweat memory, diffused and lost. Soul remained the same.
no equation to explain destiny's hand. Moved by love, drawn by the whispering shadows into the